Buonasera.
Buonasera.
Buonasera. Buonasera all'onorevole Carlo Cottarelli, che noi abbiamo sempre chiamato professor Carlo Cottarelli, ma ora capiamo che come dovremo chiamarla nei prossimi giorni, nelle prossime settimane.
No, beh, no, sono un po' emozionato, un po' che non vengo, poi è una serata particolare, diciamo.
So che è una serata particolare per lei e infatti ci prendiamo il tempo che serve, perché il professor Cottarelli, l'onorevole Cottarelli, il 2 aprile a Corriere della Sera aveva rilasciato un'intervista in cui aveva, come dire, esternato alcuni suoi, diciamo, malumori sia rispetto al PD, al partito con cui è stato eletto, sia rispetto soprattutto al suo ruolo di senatore, e ha detto: per ora rimango, poi vedrò. Il poi è arrivato, siamo al poi, e quindi le chiedo se ha sciolto i suoi dubbi.
Beh, diciamo che c'è stata una novità, nel senso che mi è stato chiesto di andare a fare una cosa che è secondo me molto importante, molto bella. L'Università Cattolica mi ha chiesto di andare a dirigere un programma per l'educazione nelle scienze economiche e sociali rivolto agli studenti delle scuole superiori. Io andrei a farlo naturalmente gratuitamente, questa è una cosa che si fa per servizio, per spirito di servizio. In che cosa consisterebbe questo programma? Consiste in un avere 15-20 personaggi senior che hanno avuto una carriera brillante, importante. Io li chiamo senatori della cultura, per semplificare le cose, per restare in tema anche, che andrebbero a visitare le scuole, tutte le scuole d'Italia, in tutta Italia, non è una cosa che è limitata soltanto a una parte d'Italia, su invito delle scuole, a parlare di economia, a parlare di diritto anche, di parlare di Costituzione, parlare anche di come si comunicano queste cose.
Un master, diciamo, ad altissimo livello, sì, fatto per le scuole
superiori, personaggi
davvero importanti, di grande livello, a parlare, sì, nelle scuole superiori in tutta Italia.
Sì, esattamente.
E lei dovrebbe coordinare questo gruppo.
Coordinare questo, poi ovviamente parteciperei, certo, anch'io al programma.
Però
questa cosa purtroppo non è compatibile col Senato, e quindi ho deciso di rinunciare alla posizione di senatore, cosa che farò, mi dimetterò nella prossima settimana.
Quindi in settimana questa che viene da domani, nei prossimi giorni, quindi lei si dimette da senatore?
Mi dimetto dal Senato, poi naturalmente il processo è piuttosto lungo, perché
devono
essere accettate, di norma la prima votazione che è fatta comunque, tutte le votazioni sono a scrutinio segreto. La prima di prassi viene rigettata come gesto di cortesia, poi si vede i tempi che ci vogliono. In alcuni
però
casi,
lei la decisione l'ha presa. Insomma.
La decisione l'ho presa perché mi sembra una cosa importante questa da fare, una cosa molto utile al Paese, e poi perché appunto c'erano quelle questioni che sollevavo.
È chiaro che lei adesso è partito dalla fine, no? È partito da quello che farà dopo le dimissioni, però lei il 2 aprile aveva appunto invece detto che, insomma, aveva confessato alcuni suoi malumori, come dicevo. Ma che cos'è che l'ha colpita negativamente del ruolo, diciamo, che ha abbracciato per la prima volta nella sua vita, cioè quello di politico?
Sì, allora,
che cosa l'ha delusa, insomma, che cosa non si aspettava?
Allora, c'è in questo momento storico, forse non è stato così in passato, ma in questo momento storico c'è un'estrema conflittualità tra le due parti del Parlamento, tra la minoranza e l'opposizione. Cosa vuol dire in pratica questa conflittualità? Vuol dire che, faccio qualche esempio, è prassi, che è normale che le minoranze presentino degli emendamenti. Io ho visto quasi sistematicamente gli emendamenti delle minoranze sono rigettati, anche quando ci sarebbe la necessità di discutere della sostanza. D'altro canto, e qui lo ammetto, le minoranze spesso propongono emendamenti in qualche modo soltanto per fare ostruzionismo. Ora, come dico, questa non è una critica che faccio ai miei colleghi, è possibile che in questo momento storico non ci sia altro modo di fare le cose, però non è propriamente...
Non è il suo modo di
costruire. Non è proprio nelle mie cose. C'è anche un'altra
questione. Cioè lei pensava che, insomma, che ci fosse un atteggiamento, diciamo, più costruttivo...
Sì, mettiamolo in questi termini, costruttivo, non so se il termine è giusto.
Poi, meno conflittuale. Più attento, diciamo, al bene comune che all'interesse di parte.
Sì, esattamente. Come dico, può darsi, non è una critica ai miei colleghi, può darsi che in questo momento non ci sia altro da fare. C'è un altro aspetto che quando, prima di entrare in Senato, io credo che di aver svolto nel mio piccolo un ruolo utile, anche venendo qui in questa trasmissione, per parlare certo. di come le cose stavano dicendo, tra virgolette, la verità. Ecco. Ora, mi rendo conto che questa cosa, che pure continuo a fare, andare in qualche trasmissione, è molto più difficile da fare, da un lato perché tendo in qualche modo inevitabilmente ad autocensurarmi, nessuno mi censura, ma c'è la tendenza inevitabilmente ad autocensurarsi, e l'altra questione è che anche le cose che sono, rimangono la verità, sono viste come espresse da qualcuno che ha in testa un cappello di partito.
Cioè l'essere un uomo di partito, quindi un uomo di parte...
Da meno credibilità.
Da meno credibilità. Le cose che dice, lei stesso non riesce a dire a volte cose che, insomma,
certo, lo devo
che andrebbero contro la linea del partito.
Delle volte è stato così. Quindi, siccome io credo che sia importante che ognuno faccia quello che può fare al meglio, forse io posso, come dico nel mio piccolo, svolgere un ruolo più utile al paese tornando a fare questo ruolo, se volete, di grillo parlante, ecco, diciamo.
Di divulgatore, diciamo.
Di divulgatore, per metterli in termini.
Senta, allora, professore, cioè, facciamo che noi abbiamo accettato le sue dimissioni per un attimo, la chiamiamo di nuovo professore, così ci abituiamo. Ma al tempo stesso lei però ha avuto un'investitura da parte dei cittadini italiani che l'hanno votata.
Sì, certo.
E questo immagino che qualche problema, qualche turbamento glielo crei.
Sì, questa naturalmente è una questione, faccio un passo indietro prima di tutto, perché qui si arriva ai rapporti col Partito Democratico in qualche modo. Io stimo molto Elly Schlein e credo che stia facendo la cosa giusta nello spostare il Partito Democratico un po' più verso la sinistra, andando a rappresentare una parte sociale che forse adesso è poco rappresentata. La questione è la mia posizione, ci sono chiaramente delle differenze adesso che si sono create col Partito Democratico. Una di queste riguarda, per esempio, il ruolo del merito, che il merito deve avere in una società e nell'economia. Nel documento dei valori del PD del 2008 il ruolo del merito era molto enfatizzato. Nei più recenti documenti, quello di fine gennaio e nella mozione di Elly Schlein, è scomparso addirittura, si critica un po' il criterio del merito. Ora, di fronte a questa cosa c'è qualcuno che dice: ma addirittura tu potresti cambiare gruppo.
Io stavo per chiederglielo, perché lei non ha vincolo di mandato. Lei potrebbe,
non c'è il vincolo di mandato.
Gli eletti in Parlamento non hanno vincolo di mandato, quindi possono cambiare gruppo parlamentare, cosa che avviene, sì, diciamo, con grande disinvoltura da sempre, peraltro.
Sì, esattamente. A me non sembra giusto. A me non sembra giusto per diversi motivi, ma forse è ancora più chiaro per il fatto che io sono stato eletto nel proporzionale, quindi la gente non ha votato, non ci sono più le preferenze, quindi la gente non ha votato il mio nome, ha votato il partito. Allora a me sembra giusto, nonostante mi siano state fatte delle offerte di spostarmi ad altri gruppi.
Quali?
Vabbè, non lo dico, ma è abbastanza intuitivo.
Renzi, Calenda.
Diciamo, non è la parte dell'attuale maggioranza, Renzi e non sono i 5 Stelle.
Vabbè, Renzi e Calenda gli hanno fatto... Okay.
Allora, nonostante queste cose, non mi sembra, l'ho detto coerentemente, l'ho detto da parecchio tempo, non mi sembra giusto. Sono stato eletto nel proporzionale, è giusto che quel seggio vada, quella posizione di senatore torni al PD. Fra l'altro, la prima non eletta, una persona molto brava che si chiama Cristina Tajani e che insegna al Politecnico di Milano e che credo sia anche abbastanza vicina all'area di Elly Schlein. È una donna, quindi si migliora anche la parità di genere.
Quindi non ha ripensamenti lei?
No, non ha ripensamenti. Credo che questa sia la soluzione migliore per tutti.
Tanto auguri per tutto quello che desidera.
Grazie.
Intanto lei torna a occuparsi anche delle analisi politiche ed economiche del governo a questo punto. Potrà farlo. Facciamo una piccola anticipazione, allora, se me lo consente. Beh. Possiamo. Ad aprile l'inflazione è aumentata dell'8,3%, no? Rispetto, sì, al 7,6 di marzo. La BCE, la Banca Centrale Europea, ha ulteriormente alzato i tassi di interesse. C'eravamo illusi che tutto, troppo presto, che tutto fosse sotto controllo?
Allora, il dato di aprile non è così cattivo come sembra. Quello che si guarda è l'inflazione che lei ha citato, sono l'inflazione dei 12 mesi terminanti ad aprile. L'aprile del 2022, che è la base per questo calcolo, l'inflazione era molto bassa, in quel mese c'era stata addirittura una discesa dei prezzi, quindi se uno parte da un livello più basso ovviamente il tasso di crescita appare più alto.
Certo.
È alta anche nel mese di aprile, però non così alta, e anche lì vale un effetto di base, perché a marzo l'inflazione era stata molto bassa. Se si guarda negli ultimi mesi non c'è dubbio che c'è una riduzione dell'inflazione, però siamo ancora su livelli troppo elevati per essere ignorati dalla Banca Centrale Europea, quindi credo che la Banca Centrale Europea, purtroppo, anche se è dolorosa, abbia fatto bene aumentare i tassi di interesse di un quarto.
Sempre ad aprile, onorevole professor Contarelli, nonostante il calo dei prezzi del metano sui mercati europei, il gas, le bollette del gas sono salite del 24%. Sì. Perché?
Perché c'è sempre un ritardo, perché non si guarda il prezzo di un mese, perché si guarda il prezzo nel trimestre. Quindi, però la tendenza è chiara, la tendenza è quella di una riduzione delle tariffe, i prezzi del metano e delle altre materie prime sono scesi, sono bassi, e quindi dovremmo avere adesso un miglioramento. La cosa che preoccupa di più è che i prezzi interni infatti invece hanno cominciato a girare molti. Sappiamo che non c'è molto una rincorsa tra prezzi e salari. Negli ultimi mesi credo possa esserci una rincorsa profitti prezzi, prezzi profitti, perché i profitti delle imprese non nel 2022 ma negli ultimi mesi secondo me sono andati su abbastanza, e questo è qualcosa che purtroppo richiede aumentare i tassi di interesse e accettare un rallentamento dell'economia. La domanda tira ancora molto, la produzione, il primo trimestre è andato molto bene in termini di produzione, però lo si sta pagando in termini di inflazione.
Chiedo un'ultima considerazione, perché lei, la Commissione Europea sta valutando un nuovo patto di stabilità. Sì. Lei su Repubblica si è domandato se questi cambiamenti convengano all'Italia. Sì. Ha risposto: se credete che convenga all'Italia mantenere un rapporto tra debito pubblico e PIL elevato per parecchio tempo, allora possiamo essere contenti.
Beh, diciamo, è un rapporto molto, sono regole molto diverse dal passato. Fondamentalmente ci si siede intorno a un tavolo con la Commissione e si comincia a discutere qual è il sentiero di rientro, quindi ci sono meno regole fisse. Naturalmente questo potrebbe portare la Commissione a essere forte con i deboli e debole con i forti. Quindi vedremo se il nuovo sistema come sarà gestito e come saremo considerati noi, se deboli o forti. Spero che comunque il risultato sarà di una riduzione del debito pubblico che rimane sempre estremamente elevato.
Torniamo alle dimissioni. Lei ha detto che quindi le presenterà, diciamo, non domani ma martedì o mercoledì.
Probabilmente devo capire esattamente
la procedura,
come funziona, perché non l'ho mai fatto in questi termini. Credo che per martedì, mercoledì o giovedì, questa settimana senz'altro.
Ma lei aveva già parlato con la segretaria Schlein?
Sì, ne ho parlato martedì scorso, ho informato anche il capogruppo Boccia martedì scorso.
Quindi sanno tutti tutto?
Ne ho parlato col presidente del Senato anche martedì scorso. C'erano alcune cose da chiarire, si sono chiarite venerdì, poi ho passato ieri e oggi a parlare con una quarantina di persone per tenerli più informati di tutte. Mi scuso con alcuni senatori del PD che non sono riusciti a contattare, ma prima di entrare qui ho mandato un WhatsApp a tutti, quindi non è una sorpresa completa. Ecco.
Ma lei era stato candidato da Enrico Letta,
sì.
L'ha detto anche lui naturalmente?
Beh sì, naturalmente.
E
certo.
Cosa gli ha detto lui? Cosa gli ha consigliato?
Beh, la cosa, lui è stato uno dei primi, quando all'epoca dell'intervista con il Corriere della Sera, lui mi ha spiegato che non è un processo semplice, che dipende dal voto dal Senato, che è importante che ci sia un'offerta importante, un qualche cosa che uno va a fare.
Anche e tiene molto a questa...
Poi è arrivata questa cosa, naturalmente lui aveva consigliato più di vedere all'estero, però le cose dall'estero non arrivano così facilmente. Questa cosa non me la sono inventata io, però è arrivata al momento giusto.
Segno,
è un programma in cui...
Com'è? È un segno.
È un segno del destino, evidentemente. Del destino. È un programma in cui credo molto possa essere utile al Paese.
La ringrazio e davvero le auguro ogni bene. Ci vedremo allora con molta più frequenza.
Grazie.
Fuori dalla par condicio.
Grazie.
Grazie. Grazie. Grazie. Grazie.